Ultimo piano.
I confini dividono lo spazio, ma non sono pure semplici barriere, sono anche interfacce tra i luoghi che separano. In quanto tali sono soggetti a pressioni contrapposte e sono perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni.
Caro Bert, lo spazio pare proprio essere il naturale palcoscenico del bipede umano, che proprio sulle sue varie dimensioni ha fondato la propria supremazia rispetto alle altre specie viventi, ponendo le basi per una massiva colonizzazione dell'intero pianeta.
Già, Roger, pare proprio che l'abominevole genere umano abbia ben impressa nel profondo del proprio codice genetico la primaria necessità di affermare se stesso, a partire da uno spazio fisico, marcando il territorio a difesa, a conservazione della propria specie.
Già.
Scusa, Roger, sì? Ma mi sovviene un dubbio. Non è che siamo finiti nella redazione di Ai confini dell'etologia?
No.
O in qualche episodio di Mr. Brain,
no,
l'accanito
no.
topo masocefalo che intende conquistare il mondo?
Altro che etologia e comics, Bert. La parabola della presenza dell'uomo su questo pianeta sembra una stravagante crasi tra la teoria dell'evoluzione e l'etica della memoria, tra l'origine della specie di Charles Robert Darwin e i sepolcri di Ugo Foscolo.
La dimensione spaziale è un elemento costitutivo dell'umano. E il permanere, lo stanziare ad oltranza in un luogo, in un determinato spazio, finisce spesso anche per influenzare alcuni dei suoi comportamenti sociali.
Come dire, provati a crescere in Valtrompia tra il Leggiadro Altiforno e la fabbrica di tondini e vedi un po' come mi vieni su.
Sì, più o meno come dire, prova tu a crescere in compagnia della famigerata pozia mangusta e dell'ineffabile nonno primitivo che poi mi diventi come quella sorta di allarme sociale ambulante che risponde al nome di
Lisandro. Lui! Ma per quanto l'uomo sia un bipede sostanzialmente geolocalizzato, alla perenne ricerca di un proprio spazio, di un lembo di terra ove stabilirsi, è anche al contempo un animale profondamente sociale, dotato di una cosa rara nel mondo naturale: la cultura.
O è rara anche non nel mondo animale.
Certo. La cultura. Un carattere distintivo che trasforma i comportamenti, il linguaggio, i modelli di riferimento e che obbliga il solitario umanoide a confrontarsi con i suoi simili, anche solo per fisiologiche necessità di natura relazionale, di discussione e confronto.
Una volta marcato il territorio con una pietra, uno steccato, una bandiera, una garrita, il nostro caro e astuto bipede geodinamico ha imparato nel corso dei secoli che per difendere al meglio i confini del proprio suolo, per tenere integra la frontiera, era necessario trovare qualcosa di un tantino più complesso che agitare asce e bastoni, magari un concetto, un'idea immateriale che potesse fungere da collante, da fattore aggregante.
Per trasformare un indefinibile accrocchio di umani errabondi in una collettività agguerrita e organizzata sulla base di un solido principio d'autorità, era insomma necessario lavorare sul senso di appartenenza, scomodando al riguardo l'idea di patria e allestendo un'appassionante finzione storico-identitaria da lasciare in eredità alle abili mani di politici, giornalisti, pedagoghi, intellettuali e antropologi, e voilà!
Una tragica metafinzione che ha condizionato pesantemente lo sviluppo sociopolitico di vaste aree del pianeta, che ha richiesto un altissimo contributo di sangue da parte di inconsapevoli vittime, che ha alimentato spirali di guerre e conflitti e che non ha contribuito a risolvere nemmeno una delle grandi questioni che continuano ad assillare il genere umano.
Scusa Bert, puoi chiudere la finestra per cortesia che sento un fastidioso rumore di stivali e cingolati? Ma com'è che all'alba del terzo millennio sono tornate di moda queste cose? Ma non le avevamo drammaticamente archiviate diversi decenni fa?
Non del tutto, mio caro Roger. Sai bene che se la politica non trova soluzioni, non fornisce risposte di fronte ai grandi fenomeni migratori, alla progressiva e inevitabile globalizzazione culturale, alla perdurante crisi economica, c'è sempre qualcuno che è pronto a investire sulla moderna industria della paura, che fa leva sui timori, le incertezze, le riserve di meschina ignoranza di cui l'essere umano è naturalmente dotato.
Magari, purtroppo, un qualcuno particolarmente abile nell'influenzare le opinioni e che con poche rozze idee chiarisca una volta per tutte che la via più breve alla sicurezza e alla felicità terrena sia quella che porta alla fortezza, alle barriere e ai reticolati, giusto per difendere dagli intrusi la propria casa, il bue, la vacca, il mercato, le proprie tradizioni, gli interessi nazionali.
Insomma, nella buona sostanza, la parola uomo implica quella di spazio e quest'ultima quelle di lite, conflitto, rivendicazione, perché è proprio lo spazio e pure il condominio la dimensione principe per cui gli uomini si sono da sempre combattuti, ingannati, traditi, uccisi.
Che si parli di comunità di uomini scimmia o di civiltà super tecnologiche, pare proprio che lo spazio vitale sia una bolla entro cui un popolo e un'etnia si senta a casa propria. Invadere questo spazio, per qualsiasi motivo, l'acqua, il territorio di caccia, il controllo del commercio, la schiavitù, l'antenna satellitare, significa scatenare una guerra.
Cari amici, eccoci nuovamente tornati sul lodo del precipizio, pronti a cadere nel vortice dell'isterismo patriottico e nazionalista, regno delle più estreme ed elementari logiche difensive, la cui semplicità lascerebbe a bocca aperta intere classi della scuola dell'infanzia.
Per quanto smentita da autorevoli studi scientifici, questa elementare logica binaria, questa banalità del male, mio caro Bert, è comunque alla base della rutilante mutazione di intere comunità rurali, di pastori e maniscalchi, dapprima in borghi chiusi e quindi in aggressivi stati-nazione, riserve di caccia di uno sfrenato liberismo che ha magicamente trasformato i cittadini in consumatori, attribuendo alle istituzioni il compito di custodire i valori tradizionali tipici ed esclusivi del patrimonio culturale e spirituale della nazione.
Insomma, vediamo di essere concreti. Il nostro caro bipide umanoide vive ancora oggi ostaggio di un epocale dilemma. Rassegnarsi all'isolamento tra le alte e turrite siepi dell'allegra villetta bifamiliare della Valtrompia o assecondare un insopprimibile bisogno di socialità e cultura e scendere quindi a valle a farsi un giretto alla locale saga della cotoletta?
Grandissimo.
Credere alle lusinghe del patriottismo o diventare cittadino del mondo? Sprangare la porta o andarsi a vedere un concerto?
E pensare che all'alba del terzo millennio qualche politologo in preda di evidente delirio psicotropo si era anche convinto che l'umanità fosse ormai pronta ad accantonare una volta per tutte le sanguinarie e strampalate teorie geopolitiche, le trincee ideologiche delle sacre patrie o gli imbarazzanti ideali di nazioni romantiche in lotta tra loro per riparare asseriti torti dall'età della pietra.
Sì, l'altro ieri più. Cioè, nonostante tutto quello che è avvenuto nel secolo scorso, purtroppo qui c'è ancora troppa gente che si mette a discutere di spazio vitale, di confini, di bussole, di geografia, senza nemmeno accorgersi che ormai la frontiera è diventata una mera categoria del pensiero, che i suoi dati personali, così come peraltro i suoi sudati risparmiucci di una vita affidati con molti scrupoli all'amicone bancario della cassa di credito rurale della Chianina
abbozzata,
sono allegramente trattati da una multinazionale che ha i propri uffici direzionali dove?
No, in Papuasia.
In Papuasia, a centinaia di migliaia di chilometri dall'allegra saga della cotoletta.
Sempre
e che
quella.
Non tiene in alcun conto la provenienza del denaro, le mappe geografiche o le impacciate manovre finanziarie dei governi e che anzi assiste ben contenta alle ataviche dispute nazionali di svariata natura. Sa mai che magari questi con gli interessi.
Per cortesia, quindi, non parlateci più di identità, di passaporti, di radici etniche e religiose, di popoli, stati o nazioni. Per cortesia, non scomodate più anacronistiche tesi separatiste, secessioniste o nazionaliste. Per favore, smettete di ragionare di confini e frontiere, perché anche solo l'idea di una strada con una sbarra, fosse anche un passaggio a livello, ci mette ansia e trasmette quel senso di claustrofobica paura.
Magari saremo un tantino ottimisti, ma qui all'ultimo piano siamo invece convinti che sia proprio il coraggio del dialogo e del confronto, che sia la cultura, l'accoglienza, la valorizzazione delle differenze e delle diversità a fare del nostro piccolo micro paesello un membro attivo di una grande comunità globale. Insomma, il mondo sta scorrendo da un'altra parte, le decisioni si giocano su tavoli ben distanti da quelli di cui si occupano stabilmente le prime pagine dei quotidiani, il dibattito delle libere idee continua liberamente a crescere in rete e noi non vogliamo certo perderci lo spettacolo.
E soprattutto, per cortesia, facciamola finita con sacre fonti o sacre acque, mettiamo via gli spadoni e gli elmi che poi finisce che ci si fa del male, archiviamo per sempre gli imbarazzanti miti fondativi, perché invece è il caso di preoccuparci di questo presente e soprattutto del prossimo futuro e magari pure della qualità della vita delle persone, del loro lavoro e delle loro reali aspirazioni, evitando peraltro di prenderle troppo per i fondelli. Seems to me like they want us to be afraid. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us.
Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix to depict our condition and the word is sick. The powers to be, a power in me to speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, baby, tonight, right? Let me just back up slowly. The critical analysis of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear.